Radio Giornale.
Aiuti finanziari immediati, li annuncia Angela Merkel in visita alle zone devastate dalle alluvioni in Germania. Nella Svizzera centrale la situazione si sta lentamente normalizzando e in Ticino si contano i danni ai sentieri. Il 15% dei tracciati risulta impraticabile. Dopo le proteste e le manifestazioni di supporto a Cuba, il governo scende in piazza con i suoi sostenitori, ma le tensioni non si placano. Per lo sport, Lewis Hamilton riapre il mondiale piloti di Formula 1. A Parigi incoronato re Tadej Pogacar al Tour de France. Ben ritrovati da Maria Armanda Trezzini. Angela Merkel ha promesso aiuti finanziari immediati dopo le devastanti alluvioni. Durante la sua prima visita alle regioni più colpite, la cancelliera ha dichiarato che non esistono parole per definire lo scempio. Stefano Grazioli.
La visita a Schulde, ad Adenau, nella valle dell'Arra, dove l'alluvione ha portato morte e devastazione, è stata davvero scioccante per la cancelliera, che ha visto con i propri occhi la vastità del disastro. Il bilancio è sempre provvisorio, quasi 160 morti, molti ancora da identificare, incertezza sui dispersi. Merkel ha confermato che i soccorsi non si fermeranno e anche l'esercito rimarrà sul territorio finché è necessario. È rimasta davvero colpita da una situazione surreale, come l'ha definita letteralmente. La cancelliera ha visitato i due paesini parlando con gli abitanti e i soccorritori, a tratti mano nella mano in mezzo al fango con la governatrice della Renania-Palatinato, Malu Dreyer, ammalata di sclerosi multipla. Immagini forti, simboliche, che hanno voluto sottolineare anche l'unità del paese in questo momento molto difficile. L'emergenza durerà settimane, se non mesi. Oggi di fronte ad Helmut Lissi, sindaco di Schulde, in lacrime, ha promesso comunque in fretta aiuti concreti. L'entità è ancora da definire. Il ministro delle finanze, vice cancelliere Olaf Scholz, ha parlato ieri di 300 milioni di euro, poco più di 300 milioni di franchi. È solo l'inizio. Tornare a condizioni normali in Nordrhein-Westfalia e Renania-Palatinato costerà miliardi. La cancelliera ha detto che già mercoledì prossimo il governo approverà il programma per agire insieme con le regioni per aiuti immediati sul medio periodo e per la ricostruzione delle infrastrutture.
In Svizzera intanto la situazione continua a migliorare, fatta eccezione per il lago di Neuchâtel, dove la piena non ha ancora raggiunto il picco, le acque si ritirano lentamente. Autorità e polizia rinnovano gli appelli alla prudenza ed esortano a non sottovalutare i rischi nei pressi delle rive. Ed è di poco fa la notizia che verso le 7:30 di ieri mattina a Chancy, nel canton Ginevra, oltre 45 soccorritori sono stati mobilitati per recuperare due giovani dal Rodano. Lo stavano attraversando a nuoto per raggiungere un rave party. Dopo le complesse operazioni di salvataggio, sono stati ricoverati in stato di ipotermia. Andiamo in Ticino, dove i violenti temporali delle scorse settimane hanno danneggiato molti sentieri. L'associazione che li gestisce stima che il 15% sia impraticabile. Romina Lara.
Il fine settimana di bel tempo ha riportato molti escursionisti per boschi e montagne e così si sono moltiplicate anche le segnalazioni di danni e problemi lungo i sentieri. Smottamenti, tratti ostruiti da alberi o ceduti in parte a causa del maltempo delle ultime settimane, la fanno da padrone quando si verificano eventi di una simile portata, ci dice Federico Cattaneo, responsabile tecnico di Ticino Sentieri.
Siamo proprio nel pieno della stagione escursionistica, avevamo appena finito di liquidare i danni invernali e adesso ci sono piombati a questi danni alluvionali.
Danni la cui portata esatta è ancora da definire. La rete cantonale conta oltre 4.000 chilometri di sentieri e gli escursionisti sono invitati a segnalare eventuali problemi. Federico Cattaneo, le risulta che ci siano delle zone più colpite?
Attualmente sappiamo che le zone più colpite sono Sopracenere in generale, il Lucarnese, Valle Maggia Val Verzasca, la Valle di Blegno e anche la Leventina. Per ora sembrerebbe che il Lucanese e il Mendrisiotto siano stati toccati solo marginalmente qua e là. A oggi, facciamo un paragone sul 100% della rete dei sentieri, penso che un 15% dei sentieri siano bloccati.
E quanto tempo ci vorrà per ripristinare la situazione?
È ancora veramente difficile da dire. Presumo dall'esperienza che a fine estate si può presumere che tutti i sentieri siano liberi. Il nostro obiettivo chiaramente è quello di liberare tutti i sentieri che collegano i monti, le capanne, ma anche quei sentieri che sono transalpini, quindi di importanza nazionale.
Già ora si possono ipotizzare interventi straordinari per diverse decine di migliaia di franchi.
A Ginevra una dozzina di persone è stata condannata a multe sospese con la condizionale dopo le proteste contro la visita del presidente del Camerun, Paul Biya, che soggiorna regolarmente in Svizzera. I manifestanti, accusati anche di detenzione abusiva di armi, erano stati arrestati durante gli scontri avvenuti sabato. Il controverso capo di Stato africano, che ha 88 anni e non cede il potere dal 1982, è accusato di avere truccato le elezioni, appropriazione indebita e violazione dei diritti umani, in particolare contro la minoranza di lingua inglese. Durante la contestazione, i suoi oppositori avevano cercato di forzare il cordone di polizia attorno al suo albergo. Boris Johnson andrà in quarantena dopo i contatti con il ministro della Salute Javid, contagiato malgrado la vaccinazione. Il premier britannico rinuncia ai test quotidiani in alternativa all'isolamento per evitare polemiche prima della riapertura di oggi. A Cuba si torna per le strade, ma questa volta la manifestazione è ufficiale. Alla presenza di Raúl Castro e del presidente Díaz-Canel, una folla organizzata esprime supporto al governo. Le proteste spontanee sono state soppresse, ma i problemi che le hanno causate rimangono senza soluzione. Laura Daverio.
A una settimana dalle proteste di massa che hanno scosso Cuba, il governo organizza una manifestazione per provare il contrario. In piazza non si chiede disperatamente cibo, medicine, elettricità come settimana scorsa. Questa volta si sventolano bandiere di Cuba e si mostra il ritratto di Fidel Castro. Nella folla c'è anche il fratello Raúl, all'età di 90 anni si è ritirato dalle scene proprio quest'anno, ma non è il momento di rimanere da parte. C'è anche il presidente Díaz-Canel, che dall'inizio delle proteste ha dato colpa all'embargo, alla comunità esule a Miami e ai media internazionali. Ha concluso il suo discorso gridando «Madre patria o morte», una chiara indicazione che le proteste devono essere soppresse. E così è successo. In centinaia sono spariti, in stato di detenzione. Si è confermata la morte di un manifestante. Mercoledì scorso però il presidente Díaz-Canel ha anche ammesso che il governo deve imparare dalla rabbia della popolazione. Le concessioni che ha fatto sono minime. Ha tolto le tasse per chi porta oltre 10 kg di cibo e medicine viaggiando a Cuba e ha dato il permesso di usare il libretto di merci razionate fuori dalla città di residenza. Rimane molto da rivedere e da cambiare. Le riforme economiche annunciate da anni sono troppo lente per un paese dove mancano merci e servizi di base da decenni. Una situazione esasperata dalla crisi del Covid-19 e dal crollo del turismo. E ritratti di Fidel Castro che la folla mostra non hanno più lo stesso valore nei giovani che di fronte a tante difficoltà non trovano conforto nell'ideologia di una rivoluzione a loro lontana.
Diversi governi autoritari hanno usato un programma informatico israeliano contro il terrorismo per accedere ai cellulari di giornalisti, attivisti e manager in tutto il mondo. Secondo il Washington Post e altre 16 testate, sarebbero state controllate anche persone vicine a Khashoggi, il reporter saudita assassinato. È deceduto dopo lunga malattia l'artista danese Kurt Westergaard, autore nel 2005 di alcune delle vignette su Maometto, poi riprese anche da Charlie Hebdo, che avevano scatenato violente rivolte e gravi attacchi. Aveva 86 anni e, come molti altri caricaturisti, viveva sotto stretta protezione a un indirizzo segreto. E ora l'attualità sportiva con Lorenzo Boscolo.
Pogacar, re di Francia, Hamilton rilancia il mondiale vincendo a casa sua a Silverstone. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Parigi ha dunque incoronato per il secondo anno di fila Tadej Pogacar, lo sloveno dominatore assoluto della Grand Boucle edizione numero 108. Grande anche Wout van Aert, che allo sprint si è imposto nell'ultima frazione, si era già imposto 24 ore prima nell'ultima cronometro, come pure aveva trionfato sempre il belga nella tappa tappa del doppio passaggio sul Mont Ventoux, un successo che permette a Eddy Merckx di restare con Mark Cavendish, il recordman di successi assoluti alla Grand Boucle 34. Cavendish ha dovuto inchinarsi al terzo posto e comunque si gode i 4 successi ottenuti quest'anno, 3 anche per Pogacar, che si porta appresso, oltre naturalmente la maglia gialla, una cronometro e 2 tappe sugli Pirenei vinte in 2 giorni. Nella classifica finale lo sloveno ha superato il 24enne danese Vingegaard, nonché Carapaz giunto terzo. Lewis Hamilton duella nel primo giro con Verstappen, che cozza contro di lui e finisce con la sua Red Bull nelle protezioni, rimonta su Leclerc acciuffato a 2 giri dalla termine, vince la Gran Premio di Gran Bretagna, il suo 99esimo Gran Premio in Formula 1, e riduce soprattutto lo scarto nella classifica piloti a soli 8 punti dall'olandese. Vittoria dunque della campione del mondo a Silverstone davanti alla Ferrari di Leclerc e della collega della Mercedes Bottas. Buone nuove intanto per l'atletica svizzera in vista dei giochi di Tokyo. 9 secondi 84 è il tempo registrato ad Atlanta sui 100 metri dalla basilese Alex Wilson, che ha migliorato il suo record svizzero di 22 centesimi, stabilendo pure il nuovo record europeo. Nel tennis segnalo il successo del duo Susanna Bandecchi e Simona Waltert nel doppio a Losanna. La ticinese e la grigionese hanno sconfitto in finale in 3 set la coppia formata da Ulrike Eicheri e Valentini Grammatikopoulou. Iniziano anche quest'oggi gli Swiss Open di Gstaad sulla terra battuta dell'Oberland bernese. Testa di serie numero 1 Denis Shapovalov, il canadese numero 10 dell'ATP, eliminato da Djokovic in semifinale a Wimbledon. Ben 5 sono gli svizzeri presenti, oltre alle wild card Dominic Stricker e Leandro Ridley, nonché Johan Nikles. Sono infatti riusciti ad entrare nel tabellone principale anche Marc-Andrea Hüsler e Sandro Herhardt. Da aggiungere, sempre per il tennis, siamo in chiusura, anche la rinuncia ai giochi di Tokyo della finalista Wimbledon Matteo Berrettini, e questo a causa di un risentimento muscolare.
E dopo la pagina curata da Lorenzo Boscolo, vediamo le previsioni del tempo per oggi, lunedì 19 luglio. In tutta la Svizzera sarà soleggiato e a sud molto caldo, con massime fino a 33 gradi. Prossimo appuntamento con l'informazione tra circa un'ora con il notiziario in diretta su Rete 1. Potete continuare a seguirci anche sul sito e attraverso le app della RSI. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona notte.
Radio Televisione Svizzera.